Il motivo della scelta di questo brano è semplicemente che questo è il primo testo che ci viene consigliato nel programma pastorale diocesano e quindi mi sono davvero tenuto a quello che lì c'è scritto. E devo dire che il primo insegnamento che ho ricavato è il seguente. Mi sono messo di fronte a questo testo e lo capite da soli che il rischio era proprio quello di sapere già tutto. Per cui ho cercato veramente di liberare la mente da tutto quello che mi hanno sempre detto su questo brano, da tutto quello che presumo di sapere, da tutto quello che mi sembra di conoscere già. Ho cercato di fare un'operazione di spogliazione. E mi sono detto che tante volte tutto questo è necessario farlo anche con le persone, perché a volte capita di incrociare le persone e di pensare di sapere già quello che hanno da dirci, pensare di conoscerle già ormai in fondo, soprattutto le persone che ci sono vicine, ci immaginiamo già quello che potrebbero pensare, dire, fare, e in questo modo spegniamo lo spirito e anche la bellezza di una relazione. E ancora una volta mi sono trovato di fronte a questa situazione, che quello che uno prova e vive con la parola di Dio, molto spesso lo prova e lo vive nei rapporti con i fratelli, quasi la stessa cosa. E come nei rapporti con le persone a cui si vuole bene, e a volte anche semplicemente con i conoscenti, occorre tante volte proprio spogliarsi di quello che si presume di sapere, così bisogna fare nei confronti della parola. E quindi, fatta questa operazione, mi sono così addentrato in questo brano e ne ho raccolto, dico raccolto perché penso che le abbia suggerito il Signore in preghiera, le cose che stasera vorrei affidare anche a voi, regalare anche a voi. Quell'uomo scendeva da Gerusalemme e Gerico, che è stato in Terra Santa, sapete, c'è un dislivello di 1000 metri tra Gerusalemme e Gerico, su una strada più impervia in cui fa progressivamente sempre più caldo, perché si scende sotto il livello del mare. Quindi una strada disagevole, estremamente disagevole. Ora, nel Vangelo di Luca, questo episodio è raccontato al capitolo 10, al capitolo 9 si dice che Gesù fa la scelta inversa, cioè di salire dalla Galilea a Gerusalemme. Quindi, mentre Gesù va verso Gerusalemme, racconta di un uomo che scende da Gerusalemme. Gesù sta andando a Gerusalemme per compiere la sua missione. E a mano che si avvicina a Gerusalemme rivela la sua identità. E come fa a rivelare la sua identità? O attraverso i miracoli, o attraverso le parole, o attraverso le parabole. Quindi nel raccontare questa parabola Gesù sta svelando chi è lui. E quindi io credo che noi ci dobbiamo collocare anzitutto in questo contesto. Il samaritano che avvicina l'uomo ferito è Cristo. Accelerare questa parabola dicendo che parla della carità e di quello che noi dobbiamo fare per i poveri non è una buona cosa, secondo me. Cioè, qui si parla di Gesù e dell'amore che Gesù ha per l'umanità ferita. E se tra quell'umanità ferita ci siamo anche noi, perché anche noi siamo intrappati dei briganti, cioè in vicende umane che ci hanno lasciati mentre morti, Gesù interviene proprio nei nostri confronti. Quindi la prima contemplazione che vi inviterei a fare mentre adoriamo l'Eucaristia dopo è proprio questa di pensare a quali sono i momenti in cui Gesù, come samaritano, si è avvicinato a noi curandoci, versando olio e vino sulle nostre ferite, usando misericordia nei nostri confronti. Penso davvero che questa parabola vada contemplata anzitutto così. Poi è naturale che dobbiamo tirarne le conseguenze di cosa dobbiamo fare noi, però non acceleriamo questa dinamica etica di questa parabola. È il Signore che ci soccorre in questo samaritano. Ecco perché questa parabola Gesù la pronuncia, perché c'è un uomo nel quale io mi metterei a entrare. entrare, nel senso che personalmente mi sono messo nella parte di quest'uomo, un uomo che è dottore della legge, che fa una domanda a Gesù: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Lo fa, dice il testo, perché vuole metterlo alla prova. Però è anche opportuno capire questo, che al tempo di Gesù, tra i dottori della legge, tra i farisei soprattutto, era fortissimo il dibattito su quale fosse il più grande comandamento, cioè quale fosse quel comandamento che, se tu osservi, se tu metti in pratica, entri nella vita eterna, quindi quel comandamento che li riassume tutti, che in qualche modo li sintetizza tutti e diventa un principio unificante, cioè una cosa attorno alla quale tu puoi condensare tutte le energie, una luce che illumina tutto il resto del cammino. Quindi, essendo dottore della legge, anche quest'uomo aveva dentro di sé questa domanda: cioè, qual è quella cosa alla quale io mi posso dedicare sapendo che è la più importante? Qual è quel principio che potrebbe unificare tutta la mia vita, dare senso a tutta la mia vita, assorbirmi completamente e darmi una strada di vita? Allora, il dottore della legge con quest'ansia dentro di sé ce l'ha, però al contempo, nel momento in cui chiede a Gesù: beh, ma chi è il mio prossimo? È come se volesse gonfiare la forza di questo principio unificante, cioè, vi spiego, è come quando noi sentiamo l'esigenza di avere qualcosa che ci prenda completamente, però abbiamo sempre bisogno di qualche fuori via, cioè la vorremmo questa cosa che unifica tutta la nostra vita, che ci prende tutte le energie, che ci conquista il cuore, la mente, che ci fa andare, convergere verso una sola direzione, però al contempo vorremmo sempre anche qualche salvataggio in corpo. Vorremmo sempre qualche spazio che tuteli la nostra libertà, qualche spazio che ci faccia sentire tranquilli, che proprio non è che una cosa ci deve veramente assorbire tutto nella vita, vorremmo anche fare dell'altro, dedicarci a dell'altro, avere altri spazi. E così è questo dottore della legge, perché fa una domanda che comporta una risposta totalizzante da parte di Gesù: cosa devo fare per diventare la vita? Però immediatamente dopo, quando chiede chi è il mio prossimo, vuole come limitare questa cosa totalità. Vuole tracciare dei confini per dire: io osservo questo, il mio prossimo è questo, mi concentro su questo e posso anche fare dell'altro. Quindi io vedo dentro il cuore di questo dottore della legge un conflitto tra il desiderio di una cosa che dia completamente sapore alla vita e il bisogno però di distrarsi, nel senso etimologico della parola distrarsi, cioè di spostare l'attenzione da una cosa all'altra. Quando il mio primo viaggio che ho fatto in Giordania, avevo una guida molto simpatica, islamica, a suo modo islamica, insomma. Alla fine di questi 7-8 giorni abbiamo passato insieme, io mi ricordo che abbiamo fatto una lunga chiacchierata sul modo di aderire alla propria religione, e lui, che era un personaggio appunto anche scherzoso, mi disse: ma guarda Umberto, Allah è grande, che è la loro professione di fede, no, Allah va, vuol dire Dio è grande, Allah è grande, però è vino molto buono. Cioè, questo è proprio il principio c'è dentro anche questo dottore della legge, cioè c'è una cosa che mi assorbe tutto, che mi prende tutto, che vorrei che prendesse tutto, Allah è grande, però vorrei tenermi anche degli spazi di riserva, cioè il bene buono, al fine non potrei fare la mia religione, però lo prendo. Ecco, dentro il cuore di questo dottore della legge c'è questo stesso, non so se chiamarlo conflitto, divergenza, bisogno di evadere a un certo punto, perché il timore che se qualche cosa ti assorbe completamente, tu non hai più spazio per vivere. Ora, Gesù come imposta la sua risposta? Poi è sempre un grande Gesù, ma poi lo sapete meglio di me, nel senso che dà una risposta che sollecita un'altra domanda. Con questa parabola arcinota, appunto, analizziamo dei personaggi. I primi due sono due personaggi legati a un punto. Sul primo rido perché evidentemente faccio parte della categoria proprio. Secondo me questo aveva appena finito di predicare che ho avuto il prossimo questo sacerdote. Poi si è trovato in un momento morto, è passato le vita un seminarista. Allora, queste due categorie di persone, se toccano un cadavere, non possono più esercitare il loro ministero per un certo periodo finché non fanno un rito di purificazione. Evidentemente i due, vedendolo mezzo morto, non potevano cogliere se fosse morto veramente o meno, capite? Quindi cosa è successo dentro di loro? Che è scattato tutto il meccanismo di difesa. E qui comincio ad accennare la mia personale lettura di questa parabola. Questi non sono cattivi. Per questo l'altro non è buono. E infatti il buon samaritano è un nome che abbiamo dato noi come la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma non si parla mai di moltiplicazione del Vangelo, qui non si parla mai della volontà del samaritano. Perché questa parabola non è una parabola di conflitto tra la cattiveria e la volontà, assolutamente no. I primi due non possono essere catalogati come cattivi, però sono due uomini, espressione di una religiosità che non si lascia toccare il cuore. E se devo identificare quali sono i tre blocchi interiori che questi due uomini hanno, io direi che sono l'animo, la paura e la fede. L'animo ce l'hanno fortissimo. Devo andare a esercitare il culto. Ho una cosa che in questo momento preme come più importante del fermarmi sulla strada con quest'uomo. La paura pure quella ce l'hanno fortissima. La paura che se tocca un morto, e loro ripeto non lo sanno che è un morto quest'uomo, diventano impuri. Quindi ci perdono tantissimo. E la fretta è quella cosa che nasce da quando intuisci che se ti metti dentro in una situazione, quella ti farà perdere un sacco di tempo. E infatti il samaritano che dopo soccorre perde un sacco di tempo. La fretta è esattamente quella pressione che ti viene quando tu percepisci immediatamente quell'intuizione. E se ti dedichi a una certa cosa, dovrai starci di un po'. Questi due uomini credo che abbiano avuto dentro di sé questa lotta, questa battaglia interiore. Cioè, come uomini della religione in senso generale, io non posso pensare che non siano stati toccati minimamente dal vedere quest'uomo bruciato così. Però la battaglia interiore che hanno avuto tra l'eventualità della compassione, della misericordia, e l'animo, la paura e la fretta, è stata vinta dalle seconde. Per me questa battaglia interiore ce l'abbiamo tutti sempre. Sempre. La battaglia interiore tra la dedizione per amore e le cose che dobbiamo già fare nella vita, che premono e che ci mettono addosso paura di perdere qualcosa, ci creano degli animi e ci mettono fretta. Ora, la lotta interiore di questi due uomini è stata vinta dalle loro paure. E quindi la religiosità che essi professano, a un certo punto ha come trovato un muro, capite? Immaginate il cuore, l'eternità di questo mondo. Immaginate che quel cuore sia come chiuso dentro un muro e lo Spirito di Dio non riesce a penetrarlo. Eppure sono uomini della religione, questo è impressionante. Uomini della religione, ma non toccati più in fondo. L'altro, il samaritano, invece, è in qualche modo è all'opposto, perché questo non è un uomo della religione. I samaritani, che lo sapete bene, avremmo detto mille volte, erano considerati impuri, peccatori, pagani, gentaglia. Ora io vi chiedo, aveva degli animi anche questo samaritano? Certamente. Il primo animo è esattamente che lui sta toccando fuori casa. Cioè, tu sei in un territorio che ti è ostile, ti conviene andare veloce piuttosto che fermarti. Quindi avrebbe potuto avere mille animi. a giudicare da ciò che portava con sé, quindi olio, vino, tiene due denari, probabilmente tutti gli esegeti dicono questo doveva essere un commerciante. Quindi poteva anche avere fretta di fare qualcosa anche lui. E soprattutto poteva avere paura. Cioè le stesse tre dinamiche che hanno in qualche modo condizionato i primi due personaggi non è che gli sono estranee. Paura perché se si ferma in un luogo che Dio stile possono comunque minacciarlo e la sorte di quell'uomo mezzo morto potrebbe essere la sua velocissimamente. Alibi proprio perché dice io sono strano, cosa c'entro in questa storia? E fretta esattamente perché aveva probabilmente da commerciare qualcosa. Eppure queste tre dinamiche non vincono sulla sua compassione. Il suo cuore viene toccato dalla misericordia. Il verbo che si usa è lo stesso verbo che nel Vangelo si usa per dire la compassione di Gesù quando vede la gente. Ed è lo stesso verbo che si usa nei profeti quando, soprattutto Isaia, dice che Dio nelle sue viscere preme di compassione verso il popolo. Quindi è qualche cosa che viene fuori da dentro come una cosa viscerale. Un tipo di amore fatto di intensità e di commozione. E questo non si aiuta questa cosa. E all'Alibi la paura e la fretta riesce ad opporre resistenza. Perché quella compassione è una cosa più grande di lui. Il confronto tra una religiosità arida, che non tocca il cuore, e una apparente non religiosità che invece si lascia toccare il cuore. E tutto questo è molto bello. Perché io dico, se Dio ha raggiunto il cuore di un montano, un pagano, di un peccatore, come potranno raggiungere anche il nostro? Dio può cambiare il nostro cuore. Sì. Dio può cambiare il mio cuore, sì. Può cambiare il cuore di ciascuno di voi che mi ascoltate, sì. Quanto c'è da chiederlo nella preghiera questo dono che si cambia il cuore. Cosa fa questo samaritano che si lascia toccare il cuore dallo Spirito di Dio, si lascia muovere a misericordia e compassione? Cura quest'uomo versandovi olio e vino. Mi fermo rapidissimamente su queste immagini e su questi due elementi, l'olio e il vino. Che simbolo è l'olio? È certo che in quel momento sono due elementi usati per curare, per lenire le ferite fisicamente, intendo. Però l'olio nella Bibbia fa pensare immediatamente alla consacrazione. La consacrazione dei re, l'unto, il Messia, il Cristo. La consacrazione che cosa esprime? La consacrazione esprime l'appartenenza al Signore. Quando consacriamo un bambino nel battesimo, lo facciamo per dire che è figlio di Dio. Quando confermiamo quella consacrazione nella cresima, esprimiamo nuovamente quella figliolanza mentre i ragazzi si stanno allontanando dai loro genitori. Prego, risponde al Barnazva e vai, eccetera, c'è un discorso lunghissimo, però è questo. Quando noi preti siamo consacrati nelle nostre mani, diciamo questa è la nostra appartenenza. Allora, il fatto che lo curi con l'olio è come se ti dicesse, guarda che tu, non è che non sei di nessuno, tu appartieni a qualcuno, c'è qualcuno che è per te, c'è C'è qualcuno che adesso inizia con te una storia, una relazione, e il fatto che questo uomo torni alla locanda e dice: io ritorno, ti darò quello che manca, significa che non l'ha finita lì quella storia. Non ha fatto quell'intervento e poi si è visto, si è visto. Ma che quell'esprimere all'uomo ferito, tu sei di qualcuno, che è una frase bellissima. Perché quando c'è un contesto d'amore, per me non c'è cosa così bella come dire sono di qualcuno. Cioè non sono... Cioè, ricordate che nella Bibbia essere un ramingo è una maledizione. Cioè quando Caino uccide Abele, Dio lo maledice e gli dice: tu non sarai di nessuno. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Ora questo olio versato invece dice proprio: guarda che c'è qualcuno che è per te. E quindi la misericordia prende forma in questo dichiararsi per qualcuno. E poi c'è il vino, tante simbologie. Io ne azzardo, ma non credo che sia un azzardo, lo dico sinceramente, una che parte dalla mitologia greca. Nella mitologia greca l'origine del vino è descritto attraverso diversi miti. Ce n'è uno che mi piace moltissimo, e siccome Luca, che scrive questa parabola e scrive questo Vangelo, era greco, io non penso che non conoscesse questo mito, anzi credo che lo conoscesse benissimo, e quando pensava al vino pensava a questo mito. È legato a Dioniso, non so quanti lo sanno, però mi piace per questo motivo. Dioniso amava tantissimo un ragazzo che si chiamava Anteo, così racconta il mito. Però su Anteo gravava una sorta di maledizione, che se lui avesse avvicinato un toro avrebbe veramente messo a repentaglio la sua vita. Anteo si disinteressa di questa maledizione. Dioniso, teniamo presente, è il dio della felicità, rideva sempre, sempre felice, sempre contento, non aveva mai conosciuto sofferenza. Anteo si avvicina a questo toro, lo cavalca, il toro lo butta per terra, lo disarciona e lo uccide. Dioniso corre verso il dio e, vedendolo morto per la prima volta nella sua vita, piange. E le lacrime di Dioniso si mescolano con il sangue di Anteo. E così racconta il mito, nacque il vino, che è l'elemento che consola la sofferenza di colui che non aveva mai conosciuto sofferenza, che era Dioniso. E quindi per i greci, ma in fondo se ci pensate anche per noi, il vino è più di ogni altra cosa il segno della consolazione. Della consolazione della sofferenza. Quindi quando si dice che versò del vino sulle ferite, vuol dire che questo è il modo con cui l'ha curato, no? Consolando nella sua sofferenza. Questi sono due volti della misericordia, molto belli, no? La consolazione e la compagnia. Compagnia espressa dall'olio può appartiene a qualcuno, la consolazione espressa dal vino. E così la parabola arriva alla sua conclusione e Gesù ribalta la domanda che all'inizio le aveva fatto il dottore della legge e gli chiede: chi secondo te è stato il prossimo? È interessante per chiudere e guardare la risposta che dà il dottore della legge. Perché il dottore della legge, e in questo vi dico, se noi ci siamo messi nei suoi panni, c'è speranza anche per noi. Il dottore della legge non dice che cosa il samaritano ha fatto, cioè non si concentra sulle opere, capite? Non dice: ecco, lui che l'ha caricato sul suo cavallo, colui che l'ha versato olio e vino, colui che l'ha portato alla locanda. No, no, no. Dice: colui che ha avuto compassione. Cioè il dottore della legge risponde capendo che la questione di fondo non sono le opere, ma il cuore. Perché si possono anche fare le opere di misericordia senza cuore. Si possono fare per senso del dovere, si possono Se il cuore non si lascia muovere alla misericordia, se il cuore non trova compassione, se il cuore resta nell'aridità, ma anche le opere più meritorie non esprimono possibilità. Potremmo anche farne tantissimo. Allora abbiamo iniziato dicendo che questo buon samaritano è Cristo che ha misericordia di noi. Io mi sono detto questa sera, finendo questa riflessione, finendo la preghiera che mi ha preparato a questa riflessione, che forse la più grande opera di misericordia che Dio può esercitare nei nostri cuori è di plasmarci. Io penso che Dio abbia più misericordia di noi, toccando il cuore a compassione e perdonando i nostri peccati. Perché se Dio perdona i vostri peccati, ma noi non ci muoviamo con passione, la vita resta uno schifo, scusate l'espressione. Ma se anche Dio il nostro peccato non lo perdonasse, se non è un punto di morte, ma il nostro cuore lo muovesse a compassione, noi avremmo sempre la possibilità d'amare, di provare qualcosa di vero per la vita, per il mondo, per qualcuno. Cioè, volete mettere voi vivere con un cuore arido, ma sapendo che tutti i peccati sono stati perdonati, rispetto a vivere con un peso sulla coscienza perché hai un peccato, ma con un cuore che continua a palpitare per amore, per misericordia e per compassione? Io so già cosa vorrei scegliere.